Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente, da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, mentre proclamavo questo Vangelo così duro, così forte, mi chiedevo dentro di me: ma questo santo popolo di Dio che sta ascoltando con tanta devozione, cosa sente nel cuore? Oggi Gesù è stato durissimo, ha usato espressioni dirette: voi, voi, voi. Abbiamo sentito qualcosa? Ha parlato di porta chiusa, ha parlato di stridor di denti, di inferno. E mi chiedevo: ma almeno il nostro cuore sarà stato un pochino colpito da tutto questo? Sinceramente, dalle vostre espressioni così serie, così compite, non è uscito fuori nulla, quindi non lo so. Una domanda che rimbalza al vostro cuore, perché il rischio è quello di lasciare scivolare la parola, lasciarla scivolare, parole forti che non ci dicono niente, no? Come quando Gesù era davanti a Pilato: pensate, Gesù, Dio, noi crediamo in questo, eh? E disse in quel dialogo che si riporta a Giovanni: io sono venuto a rendere testimonianza alla verità. Pilato rispose: boh, che cos'è la verità? Aveva la verità lì davanti che parlava. Il rischio è questo, di lasciarci scivolare il Signore. Vedete, in questo Vangelo si nota questo dialogo tra uno, mentre Gesù va a Gerusalemme. Vi ho detto tante volte in questo anno di Luca: state attenti, quando si dice che Gesù va, cammina, va a Gerusalemme, è un messaggio forte che Luca vuol dire, perché il messaggio, il Vangelo del viaggio verso Gerusalemme, dove troverà la morte, viaggio che continuerà dopo, attraverso la Chiesa, attraverso di me, attraverso di te. Cristo vuole continuare a viaggiare in mezzo a questo mondo. E nel mezzo del suo cammino, ecco, gli chiedono, lo fermano e gli fanno questa domanda: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Non siamo più abituati a fare le domande a Dio. Siamo abituati ad ascoltare domande o a farle in clima di salotto. o in questi talk show dove ci mettono il prete, scelto volutamente un certo tipo di prete, ci mettono il filosofo, ci mettono quello, poi si sparano le domande su Dio, su questo, non sapremo mai niente di Dio. E abbiamo bisogno di fare le domande, il bello è questo, che abbiamo tremendamente bisogno di fare le domande, perché le risposte non ce le abbiamo noi. Noi siamo apertura, richiesta, domanda, ma se non le facciamo non sapremo mai le risposte. Se le facciamo male, bisogna imparare a fare bene le domande e a farle alla persona giusta le domande, a farle a Dio le domande. Ma per fare una domanda a Dio non è come fare la domanda in questura o all'ufficio tecnico. No, per fare la domanda a Dio devi metterti davanti a Lui. Ecco perché non abbiamo le risposte. Molte persone dicono: padre, io te le sparo, dice, c'ho dubbi, c'ho questo, c'ho quest'altro, no? E certo, ti sei mai messo seriamente davanti a Dio? E nella dimensione giusta tua, di piccola creatura, riconoscendo il tuo nulla, in ginocchio, perché davanti a Dio, almeno finché non hai l'artrosi, il tuo posto è stare in ginocchio. È lì in ginocchio, chiedendo al Signore, il Signore si aprirà e ti dirà: alzati, perché ti ho fatto mio figlio. Sapete che uno dei primi concili della Chiesa vietò ai cristiani di pregare nel giorno di domenica in ginocchio. Il cristiano il giorno di domenica non doveva pregare in ginocchio. Perché? Perché era in piedi, redento, salvato. Il problema grosso, mentre mi preparavo a questa omelia, dico: ma che gli dico a sta gente? Oggi c'è da parlare dell'inferno, ma che gli dico a sta gente? Mi è venuto in mente con chiarezza qual è il vero problema nostro. Qual è il vero problema nostro? È che noi non abbiamo chiesto il battesimo. Non abbiamo chiesto il battesimo. Ci siamo ritrovati nella chiesa e siamo andati così, all'acqua di rose. E non ci siamo mai interpellati sul battesimo. Quando i cristiani morivano, anche adesso muoiono. Mentre io vi parlo, da anni, diversi anni, c'è quella mamma giovane accusata di blasfemia, cioè di aver bestemmiato Maometto. Le hanno detto: se ti fai musulmana esci, c'hai i figli, giovane donna, bella, anche molto bella. Ha risposto: preferisco morire cristiana che uscire musulmana. E noi qui stiamo a fare tante baggianate sulla nostra fede quando i cristiani muoiono. Capite qual è il problema? Allora, qual è il problema? Che noi non abbiamo chiesto il battesimo. Quando i cristiani morivano, si presentavano alla chiesa chiedendo il battesimo, bussavano alla porta della chiesa chiedendo il battesimo. E gli chiedevano: che cosa vuoi dalla Chiesa? Cosa vuoi dalla Chiesa? E loro rispondevano: la fede, voglio credere come voi. Conquistati, ma voi avete una fede, avete qualcosa. Voglio credere come voi. E la fede che cosa ti dà? Guardate che qui è il vero problema nostro. E la fede che cosa ti dà? La risposta: mi dà la vita eterna. Mi dà la salvezza. Cosa mi dà a me Gesù? A me personalmente, Armando Santoro, cosa mi dà Gesù? A ciascuno di voi che cosa dà Gesù? Perché siamo qui? Se non siamo qui perché Lui ci salvi, ma che ci stiamo a fare? Se non siamo qui perché Lui è la vita eterna, ma che ci stiamo a fare? Perdiamo tempo. Se non siamo qui perché Lui mi ha strappato dall'inferno, mi ha strappato dall'inferno. E in che modo mi ha strappato dall'inferno? Così? e nessun crocifisso riesce a esprimere la sofferenza del Cristo che è stata sublime e infinita, per strapparmi dall'inferno, per darmi la vita eterna, per darmi la salvezza, per farmi dire io sono salvo. Accendiamo la cognizione di questo? O la nostra fede è diventata una religione che ci propone dei valori, che ci propone semplicemente comportamenti bene o male stereotipati, ma che non dicono nulla e che non conquistano? Sapete che una delle notizie che ho saputo ultimamente è che ci sono molti cristiani che si stanno facendo musulmani, come in questo momento, che vengono da noi. Se ci trovassero chiesa viva, se ci trovassero veramente innamorati del Signore, se ci trovassero infuocati di Lui, no, tutt'altro. È quel fuoco che domenica scorsa il Signore ha detto che ci voleva portare. E Gesù non risponde a questa domanda, perché è una domanda inutile. Voi sapete dirmi che a cosa serve sapere quanti sono all'inferno e quanto non sono all'inferno? È una domanda assolutamente inutile, Gesù non risponde. Gesù risponde con quell'apertura della prima lettura, dicendo che verranno da Oriente, da Occidente, ma non risponde a quella domanda. Però dice, da una parte verranno, dall'altra dice, attenti, perché tu, io, potremo trovare la porta chiusa. E la chiave di quella porta non ce l'hai. Tremendo, è tremendo. Ma sì, Gesù è buono. Perdona tutti. E ci ha spalancato le porte del paradiso. No. Forse che il Vangelo lo conosciamo troppo male. Gesù ci ha spalancato le porte del paradiso, ma vi ricordate quella parabola degli invitati alle nozze, quando tutti gli invitati non vennero? E allora lui mandò a prendere nei crocifissi e li forzava ad entrare alla festa, perché lui è misericordia, perché lui è gioia, è pace. È bella quella parabola, però come finisce? C'era uno lì in mezzo che non aveva l'abito, bisogna avere l'abito. Le porte della Chiesa sono aperte, sì, per tutti, sì. Io lo dico sempre, guarda che sono aperte per entrare e per uscire. Sono aperte per entrare e per uscire. Se entri, devi bussare e devi chiedere la fede, devi chiedere la salvezza, e Lui te la dà. Ma per chiedere la salvezza devi riconoscerti misero, povero, disgraziato, peccatore. E se non ti riconosci tale, Lui neanche ti guarda, perché Lui non è venuto per i santi, per i giusti, per i perfetti, per quelli che non hanno fatto mai del male a nessuno, per quelli che sono tutti a posto. Lui neanche li guarda, quelli si salvano da soli. Lui è venuto per i poveri, i miseri, i peccatori. Capite? E allora ecco l'abito, che è quella frase così bella che disse San Pietro quando stava affogando: Signore, salvami. Signore, salvami, no? E allora, che cosa dobbiamo fare dopo questa lettura? Avere paura dell'inferno? Io direi, prima di tutto, ci credi o no? Vedete che la fede, oggi, la fede c'ha due aspetti insiti, che è la mia adesione di fede con cui io aderisco, è un contenuto. Io non aderisco al mio sentimento, quanto è bello il mio buon Gesù, quel mio buon Gesù non mi salva. Io aderisco al deposito della fede della Chiesa, e nel deposito della fede della Chiesa c'è un articolo che mi dice che l'inferno c'è. Allora la domanda è: ce l'ho questa fede? E questa fede cosa produce nel mio cuore? Perché una notizia che non mi produce nessuna reazione è come se non ci credessi. Sono due le reazioni che ogni cristiano deve avere nei confronti dell'inferno, e sono cronologicamente anche susseguenti. La prima è quando sei nel peccato. Quella paura è salutare. Angela da Foligno, quella notte di terremoto, fece sì che una adultera, una mondana del suo tempo divenisse una grande santa. Come fece quel passaggio? La paura dell'inferno. Salutare paura dell'inferno. Sì. Ma quando lui ti ha strappato dall'inferno, quando tu hai conosciuto lui, quando tu ti sei abbracciato a lui, quando tu hai gustato il suo perdono e la sua misericordia, non è più così. C'è la paura dell'inferno ancora? Sì. Per un altro motivo, perché io conosco la mia debolezza. E allora so che se la Madonnina non mi tiene le mani sui capelli, io ci posso finire subito. Allora la paura dell'inferno diventa santo timore: Signore, aiutami perché io non finisca lì dove ero. Attenti, non finisca lì dove ero, perché Cristo mi ha strappato dall'inferno. Ma poi, crescendo e maturando nell'amore di Dio, c'è un'altra paura dell'inferno, sì, come no? Quella che la Madonna ha insegnato a Fatima. Ha insegnato ai bambini: pregate, fate qualche sacrificio perché non finiscano all'inferno. Ecco la paura che dobbiamo avere. Tu, mamma, che non tremi per il possibile inferno di tuo figlio, tu, marito, tu, moglie, che non tremi per il possibile inferno di tuo marito o di tua moglie, ma che cristiana sei? E allora ecco i santi. Chi sono stati i santi? I santi sono stati quelli che con la loro vita si sono messi sulla bocca dell'inferno, pregando, supplicando, agendo perché nessuno si finisse. Ecco la Chiesa. La Chiesa si mette sulla porta dell'inferno e grida, e alle volte anche spaventa come una mamma, perché non vuole che i suoi figli ci finiscano. Capite? E allora questa parola così dura, in questo clima così vacanziero di quest'estate, ci rinnovi in questo amore che vogliamo avere per il Signore, che è un amore di gratitudine, perché ci ha strappati dalla dannazione, ci ha offerto la vita eterna, e a che prezzo? E ci invita, come dicevo prima, a permettergli, attraverso la nostra vita, a continuare lui in questo povero mondo che lui ama e che lui vuole strappare dall'inferno, perché lui non vuole che nessuno si danna, perché lui vuole che tutti siano salvi e vuole salvare i nostri figli, i nostri mariti, i nostri fidanzati. Lui vuole salvare ogni uomo, ma lo vuole salvare attraverso di me, attraverso di te. Ecco il messaggio della Madonna Fatima che ci raggiunge in questa domenica. E chiediamo che queste parole così forti di questa domenica segnino profondamente la nostra vita e la aprano a una dimensione più profonda e più coerente di amore cristiano. Amen.